Un po' di The Clash che ci stanno sempre bene dal 1982. The Essential Clash, questa è Rock the Casbah. 35 minuti dopo le ore 16, come di consueto, noi il mercoledì abbiamo il nostro appuntamento dedicato a Dylan Dog, lo portiamo in radio, anche oggi abbiamo un graditissimo ospite, prima però vediamo un attimino, suoniamo, vediamo se ci fanno entrare anche stavolta. Abbiamo suonato al campanello di Paolo Mottura, possiamo entrare?
Anzi, avanti, ah, è libero
il bagno. Oh, meno è libero il bagno, io vado subito in fondo a destra.
Esatto.
Meno
io
male.
Invece sono nello studio che sto lavorando.
Vabbè, non ti disturbo, tiro piano lo sciacquone, giuro.
Sì, Paolo. Non c'è problema, è un piacere.
È un piacere per noi avere qui Paolo Mottura per parlare ovviamente di Dylan Dog, ma non solo. La cosa più curiosa, forse, più interessante di questa bella, già lo so che sarà bella, mio caro Paolo, questa chiacchierata, è che tu sei un novizio per quel che riguarda Dylan.
Sì, sì, io continuo a essere considerato un giovane disegnatore, nonostante i miei 44 anni suonati.
Posso assicurarti che c'è una media anche molto alta, quindi 44 anni sei un giovincello.
Sì, sì, siamo abituati già con i nostri politici alle medie molto alte qua in Italia. No, il fatto è che cambio continuamente genere ed editori, quindi per gli ultimi editori sono sempre un novizio. In realtà ho iniziato più di 20 anni fa, sì, con le storie Disney, con i fumetti disneyani, e poi sono passato attraverso gli anni, attraverso varie esperienze, anche in Francia e ultimamente in casa Bonelli con uno speciale di Dylan Dog.
Uno speciale oltretutto di un'altra grandissima sceneggiatrice che è stata nostra ospite, ovvero Barbara Baraldi, e a questo punto io ci tengo a precisare il fatto che ho detto novizio, ma proprio ovviamente per quel che riguarda Dylan Dog, perché la tua carriera inizia, come dici anche tu, tanti anni fa, inizia con una casa importantissima che è quella della Disney, ci arriveremo a brevissimo. Io voglio sapere però come ti sei trovato con l'indagatore e l'incubo.
Ecco, sì, in realtà sono proprio un novizio, nel senso che io non ho mai disegnato fumetto realistico, avventuroso. Ho sempre disegnato fumetti umoristici o a metà strada tra il realistico e l'umoristico. Però qua si trattava di disegnare proprio i personaggi umanizzati, con le fisionomie, con le anatomie giuste. Ed è stata una bella sfida, perché ho dovuto disimparare tutto quello che avevo appreso fino a quel momento e quindi ricreare uno stile che potesse funzionare in quel nuovo contesto. Dylan Dog l'ho sempre conosciuto, lo acquistavo già dai primi numeri, quindi non era tanto un problema di imparare cos'era quel mondo
di conoscere il personaggio, insomma.
Esatto. Il problema era proprio quello di affrontare a livello tecnico il disegno, quindi cercando di non scadere poi nel fumetto umoristico, perché è una trappola molto insidiosa questa, e lo sanno un po' tutti i miei colleghi, infatti è quasi considerato un'impresa sovrumana quella di passare attraverso i generi, a parte quelli che l'hanno sempre fatto fin da molto giovani, per cui per loro è naturale. Per me invece, appunto, si è trattato di ricostruire uno stile partendo da zero e cercando di dimenticare quello che avevo fatto fino a quel momento. Ecco. Poi non so se ci sono riuscito, probabilmente è un'impresa che va affrontata a piccoli passi, per cui insomma bisogna cercare anche un po' delle escamotage, dei trucchi per far passare delle cose che magari non sono proprio in stile, però cercando di mascherarle un po', ecco.
Io voglio sapere quali sono a questo punto i tuoi trucchi.
Ma
ce li puoi dire o poi devi ucciderci tutti?
No, beh, son di varia natura. Intanto bisogna un po' tornare a scuola, quindi cercare dei buoni consiglieri, no? Sottoporre le tavole magari dei colleghi fidati, cercare di farsi correggere, no, negli errori. Questo è un primo passo. Un'altra cosa a livello tecnico che aiuta molto è il computer, perché lavorando anche al computer si possono molto facilmente modificare le tavole, a volte si può anche ricorrere a delle immagini fotografiche, no, che vengono usate come riferimento, quindi tu hai come modello un'anatomia che hai preso da una fotografia ad esempio e puoi rifarti un po' quella, chiaramente non copiandola perché si vede, però cercando di vedere un attimo le attaccature dei muscoli, i movimenti più naturali, no? Questi sono alcuni trucchi. Un altro che mi è servito molto è stato il fatto di poter colorare le tavole, no?
Ecco, esatto.
Quindi questo mi ha permesso di evitare un problema in più, che è quello dei neri, che i neri intendo le chine, no? Sì. Le campiture nere, che nel fumetto umoristico non sono usate. In questo caso le ho ricreate, ho creato i volumi col colore, che comunque è una materia che conosco abbastanza bene, quindi questo mi ha permesso un po' di evitare un ulteriore ostacolo. Ecco.
Quindi te la sei un po' suonata, un po' cantata alla fine, perché hai disegnato ma anche colorato quelle bellissime tavole. Sì. E a questo punto io voglio sapere però le differenze, come ti sei trovato con la Bonelli rispetto alla Disney. Tu prima hai parlato anche sappiamo tutti che hai lavorato anche per delle case francesi, quindi ci sono effettivamente delle differenze?
Ma tu intendi il rapporto con l'editore?
Lavorativo proprio.
Ma lavorativo si è svolto tutto nel migliore dei modi. Sono stato accolto molto bene, devo dire, i redattori mi hanno dato molta, molta fiducia, molta libertà, ecco. Diciamo che ho fatto le solite tavole di prova per vedere se riuscivo a trattare bene il personaggio, insomma. Quando si è visto che le cose andavano bene, mi hanno dato la sceneggiatura e ho lavorato direttamente su quella. E ho consegnato, penso, direttamente le tavole finite, non so se le ho mostrate durante la lavorazione, però insomma sono stati tutti disponibili e contenti, e quindi per me si è svolto nel migliore dei modi.
Ti sei proposto, perdonami, ti sei proposto tu oppure c'è stata una richiesta? Ti sono venuti a bussare a casa?
No, mi sono proposto io, in realtà, con un altro personaggio, Nathan Never. E poi sono stato dirottato su Dylan Dog, perché è capitato che avevo fatto una graphic novel in tema fantascientifico, mostrandola a Bruno Brindisi, un collega ben conosciuto in casa Bonelli. Lui mi aveva suggerito di fare qualche prova con Nathan Never, e quindi lì ho iniziato ad affrontare lo stile realistico. Poi però queste prove non sono andate a buon fine. Mauro Marcheselli, che è caporedattore alla Bonelli, invece mi ha proposto questo lavoro breve su Dylan Dog, queste 32 pagine.
Ecco, questo è stato un primo appuntamento, potremmo dire, con l'indagatore e l'incubo. Ce ne saranno altri, si vocifera già di qualcosa. Tu vorresti, e vogliamo fare un appello direttamente a chi di dovere?
Non so se questa è la sede per farlo.
Sì, guarda, però questa è la miglior sede.
Ah, va bene, allora lanciamo questo appello. No, sarei ben contento di fare una storia della serie regolare, chiaramente. È uno dei miei desideri. Attualmente sto invece lavorando su un'altra collana, che è quella delle storie della Bonelli, quindi una storia lunga questa, in pieno stile realistico. Insomma, mi sto facendo un po' le ossa e spero che venga un buon lavoro e di essere pronto poi per affrontare una storia dell'indagatore e dell'incubo quanto prima.
Sentire un disegnatore ventennale che dice "mi sto facendo le ossa" fa un po' effetto, però immagino che sia sempre come ricominciare da capo con una nuova casa, con un nuovo fumetto, immagino.
Ma per me è una cosa quasi indispensabile, perché rischio di annoiarmi se faccio la stessa cosa per troppo tempo, ed è stata sempre una sfida che ho ricercato nel tempo, è quello che mi mantiene un po' vivo come disegnatore, diciamo. Non rischio di cadere nella routine, e quindi anche se è una cosa faticosa ti devi comunque sempre mettere in gioco, alla lunga ripaga. E appunto non mi fa perdere l'entusiasmo col mio lavoro principale, che resta comunque quello sulle pagine di Topolino.
Ovviamente, e infatti proprio lì volevo andare a cadere. Voglio sapere un attimino, tu è da tantissimo tempo che collabori con la Disney, nello specifico con Topolino. Com'è cambiato il fumetto in questi anni? Perché io penso che chiunque, veramente chiunque, ha letto almeno una storia di Topolino, e quelle che leggevo io molto probabilmente sono diverse da quelle che leggono ora i bimbi. Sono cambiati anche i disegni, cioè si è un po' attualizzato Topolino?
Sì, in maniera direi inevitabile, naturale, perché chiaramente bisogna fare i conti col presente e quindi cambiano le tematiche, cambiano gli argomenti, cambia inevitabilmente anche il personaggio. E si è passato attraverso i decenni, attraverso molti stili, sia grafici che di sceneggiatura. Per quanto mi riguarda, io sono arrivato alla fine degli anni Ottanta. Siamo stati coinvolti in un importante progetto PK che è nato nella seconda metà degli anni 90, in cui si è fatto un restyling del personaggio di Paperinik, che è diventato quasi un supereroe in stile Marvel. Topolino chiaramente è una testata anche tradizionale, per cui non si può tentare esperimenti troppo azzardati. Negli ultimi anni è nato Double Duck, che ha insomma riproposto il personaggio di Paperino in una nuova veste di agente speciale, no? Tipo Sean Connery.
Mi ero persa Double Duck, adesso devo andarmelo a cercare.
Sì, quindi queste sono anche delle saghe un po' più grintose della media delle storie, no? Con più azione, più rivolte ai giovani, diciamo. E nel contempo ci sono anche dei ritorni al Disney più classico. C'è uno sceneggiatore e disegnatore che si chiama Casti, come pseudonimo, che ripropone storie in pieno stile anni 50, quindi si rifà ai grandi maestri Gottfredson e Scarpa, per cui convivono queste tendenze, sai, tornare continuamente al passato e proporre cose nuove con tematiche attuali.
Che immagino sia un po' difficile alla fine, anche perché quando si va a disegnare Topolino piuttosto che Paperino, più di tanto poi quello è, voglio ben dire, neanche invecchiano. Questa è un po' una cosa che deve metterci tutta la fantasia che ha il disegnatore per renderlo comunque il proprio Topolino e il proprio Paperino, per dire solo due personaggi. Ma a questo punto io voglio sapere invece qual è il tuo personaggio preferito di Topolino.
Ma sicuramente è Topolino, il protagonista di tante storie. Sì, diciamo che ho questa teoria per cui quando si è più giovani si ama Paperino perché fa più ridere, è più divertente, è il classico sfigato, ci si identifica anche spesso. E poi con gli anni della maturità si arriva a preferire forse un Topolino che un personaggio a tutto tondo, un personaggio più complesso, più posato, con più sfaccettature. Ecco.
Anche un po' più saggio.
Anche un po' più saggio, anche un po' più antipatico se vogliamo, però insomma anche da disegnare più complesso, più difficile, è un personaggio che si scopre poco per volta, mentre Paperino forse è più evidente, arriva subito, no? Ai lettori, insomma.
Non l'avrei mai detto che Topolino sia più difficile da disegnare, fosse più difficile da disegnare.
È difficile perché è facile travisarlo, basta sbagliare le proporzioni, magari un orecchio troppo grosso, un occhio troppo grosso, il naso non piazzato nel posto giusto, ma è una questione proprio di millimetri e non è più lui. Mentre invece un personaggio come Paperino puoi stiracchiarlo, puoi deformarlo, è sempre molto riconoscibile. E poi anche a livello caratteriale, voglio dire, è un personaggio con molto evidente, no? il cui carattere è molto chiaro. Topolino invece è un po' più riservato, un po' più
misterioso, anche volendo, effettivamente. Sì. Guarda, sto scoprendo un nuovo lato di Topolino, perché io lo dico sempre, faccio un po' un raffronto tra Topolino e Paperino, che è un po' come Beatles o Rolling Stones, secondo me. Divide proprio in due le persone, i caratteri, i modi di fare, sono proprio quelle cose decisive. Però effettivamente il tuo modo di descriverci e raccontarci Topolino è un modo che non avevo mai osservato, ecco, da vicino. Una cosa davvero molto interessante. Allora, Paolo, abbiamo parlato di Dylan Dog, abbiamo parlato di Disney, adesso io voglio sapere quello che dico di consueto, ovvero cosa bolle nella pentola mottura?
Nella pentola mottura. Ma diciamo in campo fumettistico sto facendo un lavoro a cui tengo molto, in casa Disney, anche se non è un lavoro nuovo per me. È una storia a fumetti, è una parodia di Moby Dick.
No.
Sì,
Io adoro le parodie Disney, ecco, veramente spero che continuiate a farne per tutta la vita perché le trovo fantastiche.
Ecco, questa è una storia scritta da mio vecchio collega Francesco Artivani, vecchio perché è la mia età, e Francesco Artivani, scritta molto bene, è stata penso per lui una sfida perché come dicevi tu ci sono tematiche che chiaramente non si possono affrontare nel mondo Disney, ed essendo un romanzo così anche violento, così avventuroso, ha dovuto trovare parecchi stratagemmi per tradurlo senza... comunque mantenendo sì. Lo spirito originario del romanzo. E niente, sto disegnando questa parodia e mi sto divertendo molto. E quindi questo è il lavoro che sto facendo in parallelo con quell'altra storia, Bonelli, che ti avevo detto prima. E poi si vedrà. Di solito arrivano sempre nuove proposte, se non arrivano io mi ingegno per trovare qualcosa. Però adesso sono molto concentrato su questi due lavori.
Che potremo leggere e godere visivamente nel 2013, bene o male?
Sì, sicuramente.
Perfetto, certo. Così siamo tutti avvisati.
Siamo tutti tranquilli.
No, certo. No, io ho già segnato, io me li segno tutti, potete star tranquilli, anche perché quando uno poi racconta con questa passione qualcosa, riesce assolutamente anche a contagiare la sottoscritta. Non che ci voglia molto, perché adoro, veramente adoro chi sa disegnare bene come te, nello specifico Paolo, ma tutti i disegnatori che ho incontrato. Ci sarà anche un cincinino di invito. Perché io veramente, mamma mia, dico solo questo. Senti Paolo, io ti rubo gli ultimi minuti, spero che tu non me ne voglia, abbandonando un attimino i fumetti, perché abbiamo detto che tu sei disegnatore, sei colorista, e passi da una testata all'altra, un fumetto all'altro, e scopro, mi sei anche chitarrista. Ma hai tempo per altre cose, che ne so, per mangiare, ce l'hai il tempo?
Beh sì, ma non è che manci tanto, in verità. Comunque chitarrista è forse un parolone, diciamo che mi diverto a suonare la chitarra e il basso nel tempo libero. L'abbiamo messo su un gruppo ormai da parecchi anni, da più di 10 anni, le Male Corde, e quindi ci divertiamo così nel tempo libero a fare concerti o a trovarci anche solo fra di noi per suonare.
E avete qualche concerto in questo periodo?
Ma in questo periodo non stiamo suonando molto, abbiamo appena finito di registrare alcuni pezzi che abbiamo portato in uno spettacolo negli anni passati in giro per l'Italia, e quindi ci stiamo concentrando sulla registrazione di questi brani e vedremo poi cosa farne. E i concerti sono pochi, devo dire, in questo periodo, forse per via della crisi anche,
sì,
e poi per via del fatto che siamo un gruppo molto numeroso, quindi per forza di cose il nostro cachet è piuttosto alto e non ci sono molti disposti a spendere dei soldi per uno spettacolo. Ecco.
Quanti siete?
Siamo in 7.
In 7, mamma mia. Allora, io so che c'è una voce femminile anche. Poi vuoi citarci anche gli altri del gruppo?
E allora, siamo tanti, quindi non so se me ne perdo qualcuno. Comunque, alle voci Giovanni Battaglino, Matteo Bagnasco, Lucia Battaglino e Valeria Benigni. Poi alla batteria Eugenio Martina, ci sono io al basso, e poi a seconda dei casi abbiamo un violinista oppure un trombettista, a seconda del tipo di spettacolo dobbiamo fare.
Non ci facciamo mancare nulla, quindi a questo punto io direi che è un'ottima idea quella di andarci ad ascoltare proprio un brano de Le Male Corde, ve lo dico perché magari potete andare a googlare come fate voi giovani e cercare anche informazioni e ascoltare, a parte il brano che vi faremo ascoltare noi, che è stata la scelta di Paolo, che io ringrazio, perché condividere un proprio brano, una cosa che non era mai capitata all'interno di questa rubrica e che io trovo favolosa. Veramente è il livello massimo.
Spero che gli ascoltatori non mi odino per questo.
Ma assolutamente, guarda, i miei ascoltatori sono ben educati. Perché? Perché loro vanno proprio alla ricerca della musica nuova. Noi abbiamo rubriche che si occupano proprio il sabato dei talenti, chiamiamoli emergenti, e non si offenda nessuno, quindi loro sono affamati di musica nuova e chissà che Le Male Corde non possano sfamare proprio qualcuno all'ascolto. Quindi Paolo, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti lascio il microfono, mi diventi anche tu un po' DJ Mottura e ci vai ad annunciare il brano che ci ascoltiamo.
Allora, ti ringrazio, è stato un vero piacere chiacchierare con te. E introduco il brano che si intitola Sono stata sempre così dall'LT, da ora delle male corte. Buon ascolto.
Grazie mille Paolo Mottura, un abbraccio gigante.
Un abbraccio, ciao.
Ciao, grazie.
Che non sembrava finire, sono scappata sull'erba senza nemmeno inciampare da questa cupa visione che poteva portarmi via. E mi ritrovo, signora, in un castello di giorni, regina con eserciti di bugie. Perché la vita mi imbroglia, faccio fatica a capire, sono un'eterna vacanza che...